Alleluia. Allora Romani capitolo 11, e prima di leggere la parola vogliamo pregare. Signore, veramente, come ha detto Vincenzo, nella tua presenza c'è gioia, c'è sazietà, Signore. Vogliamo rimanere in questo atteggiamento di adorazione, Signore, non solo in questo locale, ma tutta la settimana, Signore, anche lì in fabbrica, dovunque ci troveremo, Signore, con quel comunione interrotto, Signore, col tuo spirito. E ti chiediamo anche questa mattina, Signore, io ti chiedo, Signore, di parlare attraverso di me, Signore, perché come uomini non abbiamo niente da offrire a nessuno, Signore, è il tuo spirito che dà vita, Signore. Noi ti chiediamo di darci vita, darci forza, Signore, darci intendimento, Signore. Signore, preparaci, Signore, per quella gloria che Tu vuoi rivelare nella nostra vita, Signore. Preparaci e formaci, Signore, nell'immagine di Tuo Figlio, Gesù Cristo. Amen. Amen. Nel libro di Romani, fino al capitolo 8, Paolo spiega tutto il piano di Dio, la salvezza, tutte le meravigliose promesse che Dio ci ha fatto. E in capitolo 9, fino alla fine di 11, è un po' una parentesi che lui parla di Israele. E quindi in capitolo 12 poi entra nella parte pratica, perché c'è una parte pratica della fede cristiana, siete d'accordo? Non è solo bla bla bla, perché se non viene manifestato nel quotidiano, la nostra fede è invana. Non è una vera fede, è solo una religione che non serve a niente. Però in questi tre capitoli Paolo spiega un po' il piano di Dio anche con Israele. In capitolo 9 abbiamo visto il comportamento che Dio ha avuto con Israele nel passato. In capitolo 10 il presente, l'età della Chiesa. E in capitolo 11 il futuro. E quindi, come abbiamo visto domenica scorsa, in capitolo 10, versetto 12, poiché non c'è distinzione fra giudeo e il greco, perché uno stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Quindi uno potrebbe pensare, allora Dio è finito con Israele, non c'è distinzione, la salvezza è gratis per i gentili, per i ebrei, siamo tutti su una terra uguale. Questo è vero, però in capitolo 11 Paolo vuole ricordare noi che siamo gentili. C'è qualcuno che è discendenza ebraica? Nessuno, siamo tutti gentili, non insalata, ma razza umana. E in capitolo 11 vuole dirci, guarda, Dio non è finito con Israele. Dio ha un piano, Dio non ha finito, ok, con Israele, ma ha un piano anche nel futuro, la salvezza di tutta la nazione di Israele. E quindi Paolo comincia con una domanda in versetto 1 di capitolo 11. Io dico dunque, ha Dio rigettato il suo popolo? Perché uno potrebbe pensare, allora, se siamo tutti uguali, se Israele ha rifiutato il Messia, allora adesso Dio è rivolto verso la Chiesa e Israele non c'entra più. Ma Paolo dice così non sia. La nazione di Israele è sempre un popolo distinto e separato, carnalmente. Nella Chiesa ci sono israeliti e ci sono gentili. La Chiesa di tutte le nazioni, tutte le tribù. Quindi la Chiesa non è Israele, come nel passato alcune Chiese hanno insegnato. Infatti in Europa, nel Medioevo, la Chiesa grande qui in Europa ha giustificato la persecuzione dei ebrei dicendo noi siamo adesso Israele, la Chiesa cattolica è Israele. Gli israeliti, quando Pilato ha detto, volete Barnaba o Gesù, voi conoscete la storia, no? Che cosa hanno detto? Crocifiggelo. vogliamo Barnaba, vogliamo l'omicida. E Pilato che cosa ha detto? Il suo sangue sia su di voi. E purtroppo i giudei hanno detto, va bene, d'accordo, il suo sangue sia su di noi e poi i nostri figli. Magari veramente che il sangue di Gesù forse è applicato a loro nel senso buono. E quindi Israele ha rigettato il Messia come è stato profetizzato. Infatti Paolo più avanti in capitolo 11 dice, ma Dio ha profetizzato anche questo, il rigetto del Messia. Però Dio non ha rigettato quei israeliti che per grazia, per fede, ricevono Gesù Cristo come Salvatore. E lui usa la sua stessa vita come esempio. Perché anch'io sono israelita, del progenie di Abramo, della tribù di Beniamino. Dio non ha rigettato il suo popolo che ha preconosciuto. Non sapete voi che la scrittura dice nella storia di Elia come egli si rivolse a Dio contro Israele dicendo, Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno distrutto i tuoi altari e sono rimasto solo ed essi cercano la mia vita. Quindi Paolo dice, io sono prova vivente che Dio non ha rigettato tutti gli israeliti. Perché io, voi sapete, sulla strada per Damasco, Paolo ha avuto la rivelazione di Gesù Cristo come Messia. E la chiesa primitiva era fatta più o meno metà ebrei e metà gentili. Quindi per l'israelita, per israelito, israelita che per fede riceve il perdono di Dio, la grazia di Dio, allora lui entra nella chiesa, entra nella famiglia di Dio. Però la nazione in generale è cieco, come anche la nazione dell'Italia. Maggiormente sono ciechi gli italiani e anche gli americani. Sicuramente anche voi quando avete evangelizzato qualcuno, tu parli del Signore e come sono ciechi, no? Avete mai avuto questa sensazione? Cioè, forse magari con la testa fanno così, però è come non entra, come sono ciechi. E Paolo poi usa questo esempio di Elia, anche Elia nel Vecchio Testamento, voi sapete la storia, ha avuto una grande vittoria sul Monte Carmel, poi Jezebel ha minacciato di ucciderlo e Elia che cosa ha fatto? Dopo queste potenti opere che Dio ha fatto attraverso di lui, chiamato fuoco dal cielo, che cosa ha fatto? È scappato per la vita, sembra strano, no? Il uomo di potenza e fuoco. Scappato per la sua vita, si è nascosto in una caverna e che cosa ha detto? Signore, sono io l'unico che ti servo, no? E tante volte anche noi possiamo cadere in questa trappola, no? Pensare, io sono l'unico, Signore, che è fedele a te. Tutti quelli nella chiesa di Montebello sono sviati. Io sono l'unico. Però Paolo qui, raccontando queste storie, ci dà una lezione che no, non sei l'unico. E infatti il Signore dice, io ho 7.000 persone che non hanno inchinato davanti a Baal. Versetto 3, questo è Elia che parla con Dio. Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno distrutto i tuoi altari, e io sono rimasto solo, adesso cercano la mia vita. Ma che gli disse la voce divina? Io mi sono riservato 7.000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Così dunque anche nel tempo presente è stato lasciato un residuo secondo la lezione della grazia. E quindi Paolo dice che anche adesso in Israele c'è il residuo. Se tu vai in Israele ci sono le chiese messianici, israeliti che hanno posto la loro fede in Cristo Gesù, però non sono stati salvati mediante la legge, mediante il rituale della religione ebraica, sono stati salvati nello stesso modo in cui noi siamo stati salvati, per fede, per grazia. E questo è quello che vuol dire secondo la lezione della grazia, non che Dio ha letto alcuni di essere di ricevere la sua grazia, alcuni eletti di essere condannati. Abbiamo già visto questo abbastanza bene, credo. che Dio vuole che tutti vengano alla salvezza. Ma l'azione di grazia parla del fatto di quelle che loro del libero arbitrio hanno scelto di credere nel modo in cui Dio ha stabilito. Abbiamo visto nel Vangelo di Giovanni, quando gli apostoli hanno chiesto a Gesù: che cosa dobbiamo fare per fare l'opera di Dio? Perché noi come umani, Dio, che cosa devo fare? Devo scalare Monte Grappa? Devo andare a Lourdes? Devo andare a Mecca? Dimmi che cosa devo fare e io lo faccio. E Gesù che cosa ha detto? Voi dovete credere in me, dovete credere in colui che Dio ha mandato, che è Gesù Cristo. Questa è l'opera di Dio. E quindi eletti, nella grazia di Dio, siamo anche noi, perché abbiamo creduto nel sacrificio di Gesù Cristo. Versetto 6, e se per grazia non è più per opere, altrimenti la grazia non sarebbe più grazia, ma se per opere non è più grazia, altrimenti l'opera non sarebbe più opera. Siete confusi a questo punto? Ok, per dire in poche parole, Paolo dice: o è grazia o è opere, scegliete voi. O volete salvarvi per la grazia o volete salvarvi per le opere. Non si può mischiare, perché uno è contrario all'altro, no? Le opere che cosa sono? Io vengo a lavorare per te, vengo a lavorare in casa di Mario, vengo a pitturare la sua casa e lui dice: se tu pitturi la mia casa ti do 500.000. Quindi io lavoro e lui mi paga. Ma la grazia è che io dico: Mario, come hai la gamba scassata, io vengo a pitturare la tua casa e non ti faccio pagare niente. Quindi lui non ha meritato questo, no? Perché è un birichino. È per grazia. È un mio libero regalo a lui, perché lo amo, lo voglio bene. Hai bisogno di pitturare la casa? No. Comunque Gianni il dottore avrà bisogno di pitturare la casa, perché il 22 deve traslocare. Quindi, ecco. E quindi il 22 chi è libero, anche questo non c'è, che devo fare mezzo messaggio. Sabato mattina a Resana aiuteremo Gianni e Daniele di trasferirsi a Castelfranco. Quindi, sempre per grazie, non sarete pagati, va bene? Ma Paolo dice: non puoi mischiare le due cose, o si è salvato per grazia o si è salvato per opere. Qual è? Anche l'eresia dei Galati, qual era? Paolo è andato in Galazia, ha predicato il Vangelo, la salvezza per fede, per la grazia. E Paolo, qual era la domanda che lui ha fatto ai Galati? Avete iniziato per lo Spirito e volete essere perfezionati per la carne? Perché a Galazia erano entrati dei ebrei, e ha detto: voi gentili dovete circoncidervi se volete essere salvati. Quindi non basta il sacrificio di Gesù Cristo, dovete fare anche questo. Questa è un'eresia, questo è dire a Dio: il tuo sacrificio non era abbastanza buono, in poche parole. Tante volte, guarda com'è religioso quella persona, e persone nell'Oriente o anche qui in Italia, guarda come sono bravi. Quello è un affronto a Dio, quello è un sputare nella faccia di Dio e dire: quello che Gesù ha fatto per me non era abbastanza buona. E io, con la mia, devo aggiungere. È una bestemmia questo. Se pensiamo un po', se ragioniamo un po', è un affronto a Dio dire: quello che Gesù ha fatto non bastava e io devo aggiungere qualcosa. Come ho detto anche l'altra domenica, tanti di noi, sì, quando veniamo al Signore per il perdono della nuova nascita, veniamo con niente, veniamo con la nostra miseria, i nostri peccati, le nostre malattie, e dico: Signore, qui c'è il macello della mia vita, qui sono i pezzi, prendeteli per favore. Ho rovinato la mia vita, puoi sistemarlo, no? Che cosa abbiamo offerto al Signore? Niente, tutta la mondizia. E lui ha detto: va bene, io prenderò la mondizia, prenderò tutta la tua mondizia su di me stesso. e ti offro la mia giustizia. E noi partiamo, siamo nati di nuovo, siamo figlioli di Dio, no? È glorioso, è gioioso, e siamo infuocati, siamo zelanti, e vogliamo fare tanto per il Signore. Perché? Perché il pastore ci picchia. No, di gratitudine, perché abbiamo ricevuto un regalo bellissimo. Abbiamo conosciuto il Signore, il Re di Gloria. E Signore, io ti amo e voglio darmi da fare per la tua opera. Voglio evangelizzare, voglio servire, voglio aiutare i fratelli. Ma perché? Perché devo guadagnare la salvezza? No, perché tu mi hai salvato e non lo meritavo. Ma tante volte poi noi entriamo di nuovo nell'eresia dei Galati. Pensiamo che noi possiamo cominciare a aggiungere le cose. Ah, ma io sono più santo perché io vengo ogni domenica in chiesa. Quell'altro fratello dove era? Perché non c'era? Io sono più santo di lui. E allora, guai a noi. Noi siamo salvati per grazia, siamo perdonati per grazia, siamo giustificati per grazia, siamo santificati per grazia. E riceviamo la potenza dello Spirito Santo per grazia. Tutto per grazia. No? È tutto un dono. Se Dio ti ha dato un dono, non era perché tu eri più bravi di me o un altro. È stata la sua grazia. Un dono gratis. Tante volte magari noi abbiamo un dono e un altro non ha col nostro dono e guardiamo da alto in giù a quella persona. O io parlo in lingue e tu no, quindi non sei spirituale come me. O io profetizzo. O io imposto le mani su una persona e è stato guarito. E quindi, guai a noi. Guai a noi. Perché quando prendiamo questo atteggiamento, l'ombrello della grazia di Dio non è più sopra la nostra testa. E quindi anche Paolo dice, o grazia o opere, scegliete voi. Però se scegliamo le opere sono grandi guai, perché in Galati capitolo 5, versetto in Galati capitolo 5, andiamo a guardare lì un attimo, versetto 3, cominciamo in versetto 1. State dunque saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati, e non siate di nuovo ridotto sotto il giogo della schiavitù. Il giogo della schiavitù che cos'è? La legge. Capitolo più avanti Paolo dice, eravamo sotto la legge per un tempo, ma arrivato Cristo non c'è più bisogno. Quindi ridotti, quando noi andiamo sotto la legge veniamo ridotti, diventiamo niente. Giogo, una cosa pesante, una cosa dello schiavismo, una cosa che ci lega, che non possiamo camminare bene. Versetto 2, ecco io Paolo vi dico che se vi fate circoncidere, Cristo non vi giovolerà nulla. Quindi ha detto ai Galati, se voi fate questa cosa, state entrando di nuovo nelle opere. E se voi volete essere salvati per opere, Cristo è venuto per niente. Se noi potessimo salvarci, non c'era bisogno che Gesù veniva a morire in croce, tutta quella sofferenza era per niente, se potessimo salvarci. In versetto 3, è da capo a testa ad ogni uomo che si fa circoncidere, che io è obbligato a osservare tutta la legge. Quindi buona fortuna, fratelli. Buona fortuna. Non solo circoncidere, ma se tu cadi su qualsiasi legge o regole, ma bisogna fare una regola. Bisogna fare una legge. Paolo dice, va bene, puoi farlo, ma tu sei obbligato a osservare ogni punto, ogni cosa, ogni giorno, ogni secondo, tutta la tua vita. Buona fortuna, niente prosciutto, fratelli, basta prosciutto, niente aragoste, chi si può permettere, niente tante cose, no? Quindi o è grazia, che grazia è l'unica speranza per noi, poi possiamo provare la legge, ma abbiamo visto che è inutile. Nessuno sarà salvato per la legge. Versetto 7 di nuovo in Romani 11. Che dunque Israele non ha ottenuto quello che cercava, ma gli eletti l'hanno ottenuto e gli altri sono stati induriti. Come sta scritto, Dio ha dato loro un spirito di stordimento, occhio per non vedere, orecchi per non udire. E Davide dice, la loro mensa diventa per loro un laccio, un trappolo, un intoppo, una retribuzione. Siano oscurati i loro occhi da non vedere e piega loro la schiena del continuo. E io dico, dunque, hanno inciampato perché cadessero, così non sia. Ma per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili per provocarli a gelosia. Ora se la loro caduta è la ricchezza del mondo e la loro diminuzione è la ricchezza dei gentili, quanto più lo sarà la loro pienezza. Quindi la caduta degli israeliti, Paolo già ha spiegato, era già profetizzato da Dio, che avrebbero rigettato il Messia e che in un certo senso Dio avrebbe aperto il suo piano a tutti i popoli, a tutte le nazioni, anche se anche nel Vecchio Testamento c'erano i non israeliti che si erano convertiti, Ruth e tanti altri che erano pagani che si sono convertiti al Signore. Quindi la salvezza era sempre aperta a tutti, però in questo tempo è molto chiaro, è come Dio ha messo un cartello, ha detto questa è la via, Gesù Cristo. Anche la parola dice che una volta Dio, in un certo senso, ha chiuso un occhio. Voi conoscete questo versetto. Ma adesso chiama tutti gli uomini al ravvedimento. Quindi nel tempo, quando non era aperta completamente la rivelazione di Dio, Dio in un certo senso ha guardato al di là. Ma adesso chiama tutti gli uomini al ravvedimento. E Paolo dice che la caduta degli ebrei, diciamo, la loro incredulità ha aperto la porta che noi potessimo credere. Perché? Perché nella mente di Dio, nel piano di Dio, ha detto io salverò un sacco di gentili, anche a Montebellone in Italia, e gli ebrei diventeranno gelosi. Loro vedranno, guarda quelle persone lì, nel capannone, la benedizione che il Signore gli sta dando. Guarda quelle persone, che gioia, che pace. Ma io voglio quello che ha, non so che cos'è. Perché questa è la differenza fra la religione e una relazione. Dio dice, io provocherò, ho parlato anche domenica scorsa, il metodo di Dio per evangelizzare. Provocare è gelosia. Non è predicare la legge, tu devi fare come dico io. Tu devi diventare un evangelico. No, tu devi diventare un cristiano, vero, o una cristiana. Perché ci sono anche chiese evangeliche, sono cosiddetti, che sono apostate qui in Italia, che permettono ogni tipo di abominazione anche nella chiesa, che non entreremo in quel discorso, ma comunque non è la chiesa cattolica che salva, né la chiesa evangelica o protestante, ma è Gesù Cristo. Gesù Cristo. E quindi adesso Dio sta usando noi per provocare gli israeliti a gelosia. Gli ebrei, come tutta la religione, avevano un gran rituale. Anche i discepoli, quando sono andati a Gerusalemme con Gesù, hanno detto, guarda il Tempio, Gesù! Perché pensava che forse lui si sarebbe impressionato, no? E Gesù ha detto, non rimanerà un pietro sopra l'altro di questo. Io distruggerò questo tempio, in senso figurativo, perché quel tempio era il locale dove andavano gli ebrei per pregare, per incontrarsi con Dio. E Dio, Gesù ha detto, questo sarà abolito, perché era solo una figura, questo tempio era solo una figura di me. Quindi io distruggerò questa figura e porterò la realtà. Una relazione viva con Dio, onnipotente. E in tre giorni risusciterò questo tempio parlando di suo corpo. Quindi il tempio non è questo capannone. Ho sentito qualche giorno fa qualcuno, Signore, santifica questo tempio, qualcuno ha pregato così. Non mi ricordo neanche se era la riunione di preghiera, ma questo non è il tempio di Dio, questo è un capannone di cemento. Amen. Voi siete il tempio di Dio, voi siete pietre viventi nel tempio di Dio. Noi siamo il tempio di Dio, noi siamo la dimora di Dio. Come ho detto, gli ebrei avevano un grande tempio, avevano tutto il rituale, avevano i sacerdoti con questi vestiti bellissimi, no? E tutta la gente andava lì, oh, guarda! E tutte le religioni sono così, non so se avete notato. Anche io sono stato a Roma diverse volte, ma una volta sono stato nel Vaticano, e mi ricordo, è impressionante quanto di voi siete stati in San Pietro. Quando tu vai dentro, è impressionante quanto è immenso questo edificio. Cioè, ci sono colonne che sono la metà di questa stanza, di marmo, e vanno fino a sostenere questa cupola in mezzo. È una cosa maestosa, devo anche io riconoscerlo. Cioè, è un'opera di architettura sbalordante. Sbalorditiva. Ok. Anche lezione di italiano in questa chiesa. È una cosa che tu rimani bocca aperta, no? Mamma mia! Però è solo marmo, no? Il marmo è bello, ma non è che mi dà vita. Io sono stato in Asia, sono stato vicino ai tempi indù, ma maestose, cose che sono 15 piani alti, queste piramidi, sculture tutte in pietra viva, che non so quanti anni ci avranno messo a fare questi tempi. Io sono stato in una delle moschee più grandi nel mondo, in Pakistan, dove, immaginate, possono pregare a una volta tutti insieme nella piazza 100.000 persone. Immaginate, 100.000 persone. È una moschea, è una delle più grandi nel mondo, se non forse il più grande. Impressionante, no? Però quando io sto male, quando io soffro, le pietre non è che mi possono dare tanto aiuto, no? Perché la gente desiderano una relazione viva con Dio, no? Vogliono sperimentare Dio, non vogliono solo sentir parlare, non vogliono vedere cose maestose che hanno fatto gli uomini. Io voglio toccare Dio con le mie mani, voglio conoscerlo. E noi possiamo dire, magari tu non conosci tutta la teologia del mondo, magari non hai frequentato la scuola biblica come me o Mark, ma tu puoi dire, guarda, la mia vita era così e adesso è così. Il Signore ha trasformato la mia vita, il Signore è meraviglioso, il Signore è mio amico. Dovunque mi trovo, Napoli, Cina, Africa, il Signore è con me, il Signore è dentro di me. E il Signore vuole venire dentro di te. È una relazione. E la gente desidera questo. Noi non abbiamo maestosi tempi di offrire alle persone. Non avremo mai. Non abbiamo un pastore o un sacerdote con belle vesti. Cioè i jeans. No? E la maglia. La maglia è la maglia. Che dovrei comprare una nuova maglia un giorno, prima o poi. Non abbiamo niente da offrire, niente, no? Il pavimento di cemento? Non abbiamo un'orchestra di 1000 persone? Abbiamo la presenza di Dio, però. Perché il Signore è con noi. Dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sono lì in mezzo. E il Signore è qui in mezzo a noi adesso, fratelli. E Lui vuole operare anche in questo momento nella tua vita. E noi offriamo Gesù Cristo. Crocifisso. La religione offre altre cose, rituale, tempi belli, bei vestiti, ma noi offriamo una relazione personale con Gesù Cristo. Dio vuole conoscerti, Dio vuole avere un rapporto intimo con te. Non so se voi avete fatto questa esperienza, Ma una cosa che mi fa arrabbiare più di ogni altra cosa, e io penso che molto di voi siete d'accordo, quando tu chiami l'Enel, cioè mi viene una rabbia, io voglio parlare con qualcuno, no? Mamma mia, abbiamo avuto un fulmine che ha colpito una casa vicino nostra e il mio computer si è fuso, come ho comprato in America. Dovevo chiamare in America per vedere se era ancora sotto garanzia, eccetera. E in America tutte le ditte, anche tu chiami una ditta grossa, premere numero 2. Poi tu premi col numero, poi dici se tu vuoi questo, premere 1. Vuoi questo? Un quarto d'ora. Infatti l'altro giorno, per il locale vecchio ancora c'era un fatto di una bolletta che loro dicono che non abbiamo pagato, l'abbiamo pagato 6 mesi fa. E ho parlato con, io ho detto, guarda, mi fa arrabbiare questo fatto che non riesco a parlare con un essere umano. Io ho detto, una volta si poteva andare a Montebelluna, all'ufficio dell'Enel, e parlare con un essere vivente. E a me mi piaceva questo sistema. Sì, magari era più lento, ma mi piaceva parlare con un essere umano. E la religione è un po' come l'Enel, no? Spreme uno per andare a Dio, è morta, non è viva, no? Una statua, quando tu soffri, quando stai male, non è che ti puoi dare tanto aiuto, no? Tanti in Italia corrono a pregare queste statue che piangono sangue, no? Di Maria. Possiamo parlare di queste cose? Alcuni dicono, Craig, sei troppo duro, ma sono cose di ogni giorno, si vede su telegiornale, quindi possiamo parlare. C'è gente corre, avete visto, folle, migliaia di persone vanno per una statua che cade una goccia di sangue. Se è vero o no, io non lo so. Ma perché devo correre a Frosinone o non so dove, Castelcivita, a vedere una statua di pietra? Io c'ho il Cristo vivente che ha sparso veramente sangue vero per la mia vita. E quindi, perché devo andare una cosa con non viva? E anche la religione. Abbiamo tante problematiche nella nostra vita. Il problema del peccato. La religione che cosa ti dice quando hai un peccato? Vai a dire 10 Ave Maria? No? Vai a Mecca? Vai a qui, vai a lì, vai a Margegoria, vai a Lourdes? Premi 2, premi 5. E poi, anche se tu fai queste cose, forse, giusto? Forse sarai salvato. Se tu vai a Mecca, se fai le preghiere 5 volte al giorno, se fai questo, forse alla fine della vita Allah metterà i tuoi buone opere con quelle cattive sulla bilancia, e se sono più pesanti, allora forse sarai salvato. Forse sarai perdonato. Vai a dire 10 Ave Maria, forse si spera, no? Si spera che saremo salvati. Ma la Bibbia dice che noi possiamo conoscere che abbiamo la vita eterna. Noi non abbiamo speranza, noi abbiamo fede. E non abbiamo speranza in una cosa, ma non si sa. Perché nessuna religione dà la garanzia della vita eterna, nessuna religione. Islam, il buddismo, il cattolicesimo, non ti dà l'assicurazione della vita eterna. Tu puoi sperare che un giorno. Ma io vi dico, fratelli, non vado fuori dalla stanza sperando che la mia assicurazione è pagata. Ma spero che Silvano ha pagato l'assicurazione per la macchina, o qualcuno ha pagato, non lo so. No, io so che è pagato perché l'ho pagato io. Sono andato nell'ufficio, ho pagato e mi hanno dato una cosa, un certificato, pagato fino alla fine di questo mese. E anche noi abbiamo un certificato, qui, la Sacra Bibbia. In primo Giovanni è scritto, vogliamo vedere alcuni versetti, poi concluderò. Solo alcuni esempi, perché noi come cristiani abbiamo migliaia di promesse di cui noi possiamo appoggiarci, ma la religione non ti dà nessuna sicurezza di queste cose. Nella prima epistola di Giovanni, capitolo 1, versetto 8 e 9, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi come credente, non solo per la salvezza, ma anche nel cammino cristiano. Tutti noi pecchiamo, no? Io sono il pastore e io pecco ancora, confesso. Pecco. Tante volte pecco contro mia moglie. Però la parola di Dio dice, se io confesso i miei peccati, Lui è fedele a perdonarmi. La religione dice, forse sarai perdonato, ma si spera. Ma la parola dice, se io confesso i miei peccati, io sarò perdonato. Non solo perdonato, ma purificato. Quindi non solo che Dio perdona quell'atto che hai fatto, ma ti purifica anche dalle radici di quel peccato, se tu credi. Io voglio credere. Un credente per andare avanti non ci vuole grande spiritualità, ci vuole umiltà. Ogni volta che sbaglio, riconosci il tuo sbaglio, umiliarti, confessare. La vita cristiana è un continuo confessare, fratelli, è un continuo umiliarci davanti a Dio. E il Signore, ho sbagliato di nuovo. Non che noi, come licenza, viviamo in peccato, ah, sono sotto la grazia. No, non è così. Però tutti noi veniamo meno. E quando veniamo meno, la parola di Dio ci dà una promessa, che se noi confessiamo, Dio ci perdonerà e ci purificherà da ogni peccato. Ogni peccato è scritto. La religione offre una speranza, ma poi non dice neanche in che cos'è questa speranza. Non solo la Bibbia offre speranza per il perdono dei peccati, ma offre la speranza anche per la vita eterna. Un altro esempio nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 1. Questo è Gesù che sta parlando. Il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto, e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siete anche voi. Alleluia. Io credo questo, fratelli. Gesù mi ha promesso che Lui sta preparando una casa, sta mettendo 2000 anni per preparare questa casa, quindi sarà una bella casa, no? Quindi per noi no, ma si spera alla fine che muoio, speriamo, non si sa, però si spera. No, come cristiani, e non è un fatto di arroganza che noi siamo migliori di altri, è per la grazia di Dio, non per meriti nostri. Possiamo dire alle persone, guarda, io so, io ho la certezza, perché Gesù mi ha promesso che Lui sta preparando una dimora per me. E Gesù ha detto, se non era così, io ve lo avrei detto. Quindi già Gesù dice, conferma la sua promessa, dice, non vi sto mentendo, se io vi dico è così e basta. Se io vado a preparare un posto per voi, io tornerò. Io tornerò a prendervi e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siete anche voi. Quindi io ho preparato un posto per voi e un giorno io tornerò e vi accoglierò e tu dimorerai con me e presso di me per tutta l'eternità. Quindi non abbiamo una speranza come una nuvola che svanisce e che non si può aggrappare. Noi abbiamo una speranza viva, la parola di Dio. Abbiamo fede nella parola di Dio? possiamo essere certi che Dio non ci ha detto una bugia? Io credo di sì. Romani 8, versetto 32, un versetto che abbiamo citato diverse volte. Certamente colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Quindi Dio ha confermato le sue promesse con le belle parole, con i fatti. Dio ha confermato le sue promesse a noi con il sangue del proprio figlio. E quindi noi possiamo avere una certezza come credente: quello che Dio ha detto è vero, è così e basta, no? Dobbiamo mettere l'anima in pace in questo, fratelli, no? Non dubitare. Se tu pecchi, confessi il tuo peccato. Se sbagli nei confronti di un altro, vai a confessare a lui. Dio ti perdonerà, Dio ti ristabilirà. Queste sono le promesse di Dio, non sono vuote speranze come dalla religione. Ma se tu vai 10 volte al giorno davanti a questa statua di marmo, forse qualcuno, non si sa chi, ti ascolterà. No, la Bibbia dice che noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. E quindi abbiamo una certezza e una relazione. Dio vuole usare questa relazione per provocare altri a gelosia. Guarda quella persona. Non so che cosa ha, ma ha qualcosa, io lo voglio. La gente non si interessa nella religione perché in religione ci sono anche troppi. Ma quando vedranno che nella tua vita c'è una relazione viva con Dio. Io anche quando Silvana siamo stati in America quasi 2 anni fa, evangelizzato i miei parenti tante volte, ma questa volta avevo deciso, non so, come il Signore mi ha messo nel cuore. I miei nonni sono molto religiosi, sono protestanti, tutta la vita sono andati in chiesa, ma non sono fratelli, non sono nati di nuovo. Ogni domenica fedelmente sono nel culto, ma non hanno conosciuto il Signore ancora. E quindi è come il Signore mi ha messo nel cuore di parlarli quasi come fossi credente. E quindi ho cominciato a parlarli e raccontarli quello che Dio stava facendo nella Chiesa, quello che Dio stava facendo nella nostra vita. Ho detto: sapete, abbiamo pregato, il Signore ha fatto una cosa veramente, un miracolo, è operato. Io ho raccontato anche come noi siamo andati in America per fede. Io e Silvana siamo rimasti all'aeroporto di Denver con $50, perché tutti i soldi che avevo portato per mangiare, eccetera, eccetera, dovevo usarlo per affittare la macchina. Perché sono partito da qua, che la mia banca mi ha assicurato questa carta di credito italiano, puoi affittare la macchina. Invece sono arrivato a Denver, che non conosco un'anima viva in quella città, e la ditta della macchina ha detto: noi non accettiamo questa carta. E io ho detto: ma come faccio? Come faccio? Io sono partito dall'Italia, nevicava fuori. E ha detto: ah, l'unico modo è che lei deve pagare in contanti. E mi ha detto: ma come faccio? Io fidavo che potevo pagare col carto di credito, che poi venivo scalato questo mano a mano. E quindi ho detto: allora quanto è il totale? $1,500. E io avevo $1,550. E quello dovevo durare un mese a girare l'America, fratelli. Quindi stavamo salendo le montagne rocciose, stava nevicando, non avevo catene per la macchina che ho affittato, e pregavo in lingua e ho detto: Signore, aiutami tu, non so come faremo. Ma sapete una cosa, a ogni tappo, perché abbiamo visitato alcune chiese, a ogni posto il Signore ha messo nel cuore di qualcuno a darci qualcosa e non abbiamo chiesto a nessuno niente. Un fratello: guarda, prendi questo, prendi quello. E noi abbiamo fatto ogni tappo in America così, proprio un viaggio di fede. E io ho raccontato questo ai miei nonni e loro sono rimasti sbalorditi: ma tu sei pazzo, sei partito dall'Europa con la tua famiglia in questo modo? però anche sono rimasti, ho visto che erano gelosi. Ma tu veramente hai una relazione viva con Dio, Dio ti parla, Dio fa cose per te, miracolose. E ho visto che erano provocati, ancora non sono convertiti, preghiamo, no? Ma quando noi cominciamo a parlare, sai, il Signore è grande, il Signore è vivo, il Signore sta facendo cose nella mia vita, la gente saranno attirati. Io voglio quello che tu hai. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? E vogliamo pregare. Questa mattina, se tu non hai una relazione viva con Gesù Cristo, puoi averlo. Basta che tu lo invochi, basta che tu dal tuo cuore con sincerità dici: Signore, ho bisogno di te, ho bisogno che tu mi perdoni. Voglio avere la sicurezza della vita eterna, voglio avere la sicurezza che io avrò anche un dimora lì con te. Invocalo anche in questo momento. Il Signore è qui in mezzo a noi. Il Signore vuole perdonarti, vuole rispondere alla tua preghiera. Alleluia. Alleluia. Vogliamo prendere un tempo in adorazione. Ringraziamo per questa meravigliosa grazia, Signore. E Signore, vogliamo pregare se questa mattina c'è qualcuno presente che non ha sperimentato, Signore, il tuo perdono, Signore, che loro possano farlo anche in questo momento. Possono sentire la tua dolce presenza, Signore, scendere su di loro, Signore. Possono gustare veramente, Signore, questa primizia dello Spirito, Signore. E Signore, vogliamo benedirti questo mese, perché veramente è soltanto per grazia che siamo salvati. E è soltanto per grazia che andiamo avanti, Signore. È soltanto per grazia che questa comunità va avanti, Signore. Veramente. Sei un Dio misericordioso. E vogliamo ringraziarti questa mattina, Signore. Che le tue promesse non sono vane né vuoti, Signore. Ma tu hai appoggiato le tue promesse dandoci il tuo figliolo come prova del tuo amore, Signore. E vogliamo ringraziarti questa mattina, Signore. Fa che ciascuno di noi, anche in questa settimana, saremo quei pozzi, Signore, di acqua viva. Che i nostri colleghi, familiari, amici possano guardare la nostra vita e possano avere sete, Signore, per la Tua presenza. Possono guardarci e essere gelosi, Signore, di questo rapporto meraviglioso che abbiamo con Te. Preparaci, Signore, per l'opera che Tu vuoi fare, Signore, qui in mezzo a noi. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Andrea, vuoi venire avanti a pregare per l'offerta?